Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata del Verbo si fece pane. Bene, oggi andiamo in Belgio e ci fermiamo lì proprio per raccontare i due miracoli eucaristici. Quindi rimaniamo insomma ecco proprio in Belgio per entrambe i racconti eucaristici. Nella prima parte, e tra l'altro come anni siamo anche molto vicini perché andiamo a parlare di un miracolo eucaristico nel 1370 e un altro nel 1374. Cominciamo col primo. Siamo a Bruxelles, nel Ducato di Brabante, anno del Signore 1370. E andiamo a contemplare una memoria eucaristica che per secoli fu venerata sotto il titolo di Santissimo Sacramento del Miracolo. Entriamo in questa storia proprio con animo, con grande animo, diciamo, ecco, preparato e con riverenza e prudenza. E siamo sempre appunto nel XIV secolo e ecco, siamo proprio nella Bruxelles, no? E allora Bruxelles apparteneva ecclesiasticamente all'area della diocesi di Cambrai. Il centro religioso cittadino più eminente era la collegiata dei Santi Michele e Gudula, oggi cattedrale. E proprio lì, nei secoli successivi, sarebbe stata custodita la memoria del miracolo, in quella che diverrà la cappella grande del Santissimo Sacramento, edificata per accogliere il cosiddetto appunto Sacrament du Miracle. Il racconto tradizionale appunto è del 1370, è severo e drammatico. Secondo la narrazione medievale, alcune ossa consacrate furono sottratte in modo sacrilego e portate in mani indegne. La tradizione dice che esse furono poi profanate, trafitte con strumenti appuntiti, e che da esse sgorgò sangue. Qui sta il nucleo eucaristico della memoria. Le ostie ferite avrebbero manifestato visibilmente il sangue del Signore, come segno tremendo della presenza reale. La Chiesa crede sempre, anche senza miracoli, appunto che sotto le specie del pane e del vino è presente Cristo tutto intero. Ma in alcuni momenti, appunto, della storia come questo, per richiamare i cuori alla fede, il Signore ha permesso ciò che normalmente rimane velato, ecco, venga invece, appaia visibilmente e sensibilmente. Così il sangue sulle ostie divenne per la coscienza cristiana del tempo un grido sacro. Non trattate come cosa, ciò che è Dio e non toccate con impietà il corpo del Signore. Non riducete il sacramento a materia inerte. Le ricostruzioni storiche ricordano proprio questo elemento centrale: ostie rubate, trafitte, ritenute miracolosamente sanguinate e poi recuperate come oggetto di venerazione sotto il titolo di Sacramento del Miracolo. Ora bisogna dire una parola delicata: la tradizione medievale attribuì la profanazione a alcuni membri della comunità ebraica e da questa accusa seguirono condanne, uccisioni, espulsioni. E questi fatti ovviamente appartengono un po' alla storia dolorosa della città e non possono essere narrati con leggerezza. La fede cattolica nella presenza reale non ha bisogno dell'odio. Il Santissimo Sacramento non viene onorato con l'ingiustizia. La riparazione non è vendetta. Perciò, raccontando, ecco, oggi Bruxelles 1370, dobbiamo concentrare lo sguardo dove la Chiesa lo deve concentrare, sull'Eucaristia, sul sacrilegio, sulla importanza della riparazione e sulla conversione del cuore. La colpa, dove vi sia, è sempre personale, mai un popolo intero può essere trasformato in bersaglio religioso. E, secondo la tradizione, le ostie profanate furono recuperate e portate con venerazione alla chiesa collegiata appunto di San Gudula, dove furono poste reliquiali e onorate dal popolo. Da quel momento Bruxelles ebbe il suo Sacrament du Miracle. E il popolo accorse, la memoria si diffuse, nacque un culto pubblico. L'Eucaristia oltraggiata venne posta al centro dell'adorazione cittadina. Processioni solenni, reliquiari, cappelle, vetrate, preghiere di riparazione. È un movimento profondamente cattolico. Laddove il sacramento è offeso, la Chiesa risponde pertanto più in alto. laddove il corpo del Signore è disprezzato, i fedeli si inginocchiano, laddove vi è stato sacrilegio, si innalza il culto. La venerazione ricevette poi conferme ecclesiastiche, dopo un'inchiesta richiesta dal vescovo di Cambrai. Il sanguinamento delle ossa fu riconosciuto come miracolo nel 1402 e nel 1436 Papa Eugenio IV concesse indulgenze in relazione alla costruzione della cappella del sacramento del miracolo nella collegiata dei Santi Michele e Gudula. Ecco, questi dati sono importanti perché mostrano che il culto non rimase una voce popolare indistinta, ma entrò proprio nella vita liturgica e devozionale della Chiesa locale, con processioni e indulgenze. Questa storia attraversò anche i tempi della crisi religiosa. Durante il periodo di dominio calvinista a Bruxelles, alla fine del XVI secolo, le cerimonie cattoliche furono soppresse, le reliquie dovettero essere nascoste per essere preservate. E anche questo è un tratto frequente nella storia eucaristica europea. Il Santissimo Sacramento viene oltraggiato, poi adorato, poi nascosto nei tempi di persecuzione, poi nuovamente onorato quando la Chiesa può respirare. Nei secoli il culto sopravvisse e segnò profondamente l'identità cattolica di Bruxelles, specialmente attraverso la grande processione annuale del Santissimo Sacramento del Miracolo. Beh, cosa può dirci a noi oggi questo episodio, diciamo, del 1370? Dice anzitutto che l'Eucaristia è il tesoro più santo della Chiesa. Se l'ostia sanguina nel racconto del miracolo è perché Dio vuole ricordarci che l'ostia non è pane comune, è il corpo di Cristo, è il sacrificio del Calvario, reso presente sacramentalmente, è il sangue della nuova alleanza ed eterna alleanza, è il re dei re, nascosto sotto umili apparenze. Ma questa storia ci dice anche che il sacrilegio non comincia soltanto con l'atto violento. Spesso comincia prima, molto prima, con la perdita del timore santo, con la comunione ricevuta senza raccoglimento, con le chiese trasformate in luoghi di chiacchiera, con la confessione dimenticata, con il tabernacolo ignorato, con la messa vissuta come abitudine. Il sangue delle ostie di Bruxelles nella memoria cattolica grida contro ogni indifferenza. Non grida per suscitare odio verso qualcuno, grida per convertire. E riparare significa appunto tornare a una vita eucaristica seria, significa accostarsi alla Santa Comunione in uno stato di grazia, significa confessarsi quando la coscienza è macchiata dal peccato mortale. Significa inginocchiarsi davanti al tabernacolo, custodire il silenzio in chiesa, insegnare a bambini che lì abita Gesù vivo e vero. Significa rimettere il Santissimo Sacramento al centro della nostra giornata, delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie. Un popolo cattolico che perde la riverenza eucaristica perde l'anima, un popolo che la ritrova, anche se povero e perseguitato, possiede ancora tutto. Bene, allora cari amici radioascoltatori, ci fermiamo ora per una breve pausa musicale e rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata. Il Verbo si fece pane. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte di questa puntata del Verbo si fece pane, rubrica di Radio Buon Consiglio dedicata proprio ai miracoli eucaristici. Bene, se nella prima parte siamo fermati a Bruxelles, quindi in Belgio, rimaniamo in realtà sempre in Belgio, anche se sono i Paesi Bassi storici, ecco, a livello geografico, ma siamo comunque sempre in quella zona, e ci spostiamo tra Mittelburg e Lovagno, nell'anno del Signore, appunto, 1374, 4 anni dopo, ecco, l'episodio di Bruxelles raccontato prima. Ecco che, anche qui, ecco, siamo intanto, appunto, sempre nel XIV secolo, ed è una zona questa di città laboriosa, mercati, abbazie, corporazioni, canali, vie fluviali e traffici commerciali. Middelburg in Zelanda era già nel Medioevo una città importante, aveva ricevuto diritti cittadini nel 1217 ed era divenuto un centro di commercio tra l'Inghilterra e le città fiamminghe. Inoltre possedeva una forte impronta religiosa con una fondazione abbaziale cattolica attiva fino alla Riforma. Lovagno invece, d'altra parte, era quindi un'altra città, una delle città maggiori del Ducato di Brabante, che è il Ducato appunto di cui abbiamo parlato prima, no, del Belgio. Allora in quel tempo l'Europa cristiana aveva un grande fervore eucaristico e il racconto appunto del miracolo, così come la tradizione l'ha consegnata alla Pietà Cattolica, è importantissimo, ed è stato importantissimo. In una chiesa di Middelburg, proprio durante la celebrazione dei Santi Misteri, una sacra ostia, ecco, consacrata, divenne segno visibile della passione del Signore, cioè dalla particola apparve del sangue. Non era una semplice macchia e non era un fenomeno ordinario, ma un richiamo terribile e dolcissimo insieme. Cioè il Signore volle mostrare ai fedeli ciò che la fede già professa, cioè che nell'Eucaristia è presente Cristo stesso. Allora immaginiamo il tremore del sacerdote, l'adorazione del popolo, il silenzio improvviso della Chiesa. Là dove poco prima si vedeva soltanto il candore dell'ostia, apparve il segno del sangue. Non perché il miracolo fosse appunto necessario alla fede, l'abbiamo già detto prima, ma perché Dio nella sua misericordia talvolta concede ai sensi questo segno. La santa reliquia, secondo la memoria che lega il prodigio a Lovagno, invece fu poi oggetto di custodia e venerazione. Così il miracolo non rimase un fatto isolato, chiuso nell'emozione di un giorno, ma entrò nella vita della Chiesa locale, fu ricordato, venerato, trasmesso. Il legame tra Middelburg e Lovagno dice proprio questo: il Signore manifesta il suo segno in un luogo, ma la Chiesa lo custodisce, lo porta, lo consegna alla devozione dei fedeli. Dove l'Eucaristia sanguina, nasce la riparazione. Dove il corpo del Signore si manifesta, sorgono preghiera, processione, memoria, adorazione. Ecco, la storia materiale di molte reliquie eucaristiche nei Paesi Bassi, quindi nel Belgio anche, fu poi segnata dalle tempeste, purtroppo, dei secoli a venire, cioè guerre, incendi, rivolte, ma soprattutto riforma protestante, purtroppo, soppressioni, dispersioni. Tra città del nord Europa il culto cattolico dovette nascondersi, come abbiamo detto prima. E quale lezione ci consegna Middelburg e Lovagno? Ecco, la lezione è quello che abbiamo detto prima e che in ogni puntata ribadiamo, che l'Eucaristia è viva. E la cosa che viene a pensare, soprattutto per il primo miracolo eucaristico raccontato, appunto di Bruxelles, delle particole consacrate, ecco, defraudate, portate via, rubate, che queste particole sono state maltrattate, perché saranno servite a qualche culto oscuro, ovviamente, e vengono maltrattate, e il Signore sanguina, o meglio, le ostie sanguinano. E questo mi fa comprendere innanzitutto che questo miracolo è avvenuto per la conversione, perché il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converte viva. E poi l'altra riflessione che possiamo fare è che le ostie che vengono maltrattate e che sanguinano significa che il sangue sparso di Cristo non è solo per quelli che appunto si credono, insomma, sulla giusta via, ma è per tutti, per i peccatori soprattutto. Ma ricordiamo che siamo tutti peccatori, quindi alla fine appunto il sangue sparso di Cristo sulla croce, quel sangue sparso che diciamo, ecco, ad ogni santa messa avviene questo sacrificio in modo incruento, e il sangue sparso per tutti. Poi però, appunto, come avviene sul Calvario, c'è chi, come il buon ladrone descritto dal Vangelo, ricordati di me quando sarai in paradiso, e chi invece, l'altro ladrone invece, lo insulta, continua a insultare Gesù. Per cui l'atteggiamento dinanzi a questo sacrificio è duplice. Uno accoglie, e sono entrambi peccatori, perché infatti si dice il buon ladrone, comunque era un ladro, quindi era comunque un peccatore, un farabutto, uno che comunque non ha fatto del bene nella sua vita. E l'altro invece era sempre un altro ladrone. E l'atteggiamento dinanzi al sacrificio di Cristo. Uno si riconosce peccatore e dice ricordati di me quando sarai in paradiso. Cioè ricordarsi significa portare una persona nel cuore. E nel cuore di Cristo, essere custoditi all'interno del cuore di Cristo, significa praticamente andare in paradiso, salvarsi l'anima. E l'altro invece, sempre come ladrone, quindi come peccatore, ha l'atteggiamento opposto, insulta, impreca. E quindi il miracolo eucaristico di Bruxelles, come anche quello di Middelburg-Lovanio, dell'ostia che sanguina, è proprio questo. Ci sta ricordando, guarda che ad ogni messa tu è come se fossi tornato indietro nel tempo, diciamo i 2000 anni, e fossi lì, ai piedi della croce sul Calvario. Qual è il tuo atteggiamento dinanzi a questo? Imprechi? Oppure chiedi perdono? Perché comunque, o in un caso o nell'altro, siamo comunque tutti peccatori. E quindi questa è, diciamo, la lezione un po' che possiamo trarre da questi racconti di oggi dei miracoli eucaristici, appunto di Bruxelles e Middelburg-Lovanio. La Santa Eucaristia non è un gioco, non è una filosofia, non è una... è realtà. È il corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Ovviamente nascosto sotto le specie del pane e del vino, ma è nostro Signore Gesù Cristo. Per cui dobbiamo massima riverenza, e soprattutto la risposta cattolica matura, seria, è la riparazione. Riparare a tutte le offese, perché ci sono atteggiamenti diversi tra chi imprega e chi chiede perdono. E chi chiede perdono chiede misericordia per sé e per gli altri. Quindi bisogna riparare, perché il nostro Signore Gesù Cristo continua a sanguinare. E continua a sanguinare non solo perché il suo sacrificio di ogni messa è riparatore e salvifico, ma continua a sanguinare perché purtroppo continua a flagellarlo con i nostri peccati. Ecco, quindi, cari amici radioascoltatori, quello che è importante è appunto che la coscienza ci può rimproverare, che non bisogna, ecco, trattare l'Eucaristia come un'abitudine, e non bisogna rimandare la confessione, viverla bene e accostarsi al Santissimo Sacramento dell'altare in stato di grazia. E allora, questo, diciamo, non dimentichiamo appunto questo grande miracolo eucaristico quotidiano della Santa Messa, e non lasciamo che l'Eucaristia diventi piccola ai nostri occhi. Perché nell'ostia santa non vi è qualcosa, ma vi è qualcuno. Vi è Gesù Cristo, vivo, vero, adorabile, nostro Dio e nostro Salvatore. Allora sia dunque benedetto, lodato, adorato, amato e riparato in eterno il Santissimo Sacramento dell'altare. Bene, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo per questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima, e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.